Prepara le tue chiese, Signore. Signore, apriamo di nuovo i nostri cuori, la tua parola per sentire la tua parola. Signor Gesù, parlaci.
Amen.
Amen. Lode al Signore. Rimangono solo 3 riunioni. Che dovremmo fare? Che dobbiamo fare?
Credo non
è necessario trattare tutti i punti, ma di toccare solo i punti che ci concernono, che ci riguardano, affinché le chiese siano pronte, preparate. Questo riassunto è stato preparato in modo che molti, per coloro che non sono ancora conoscono bene questo libro dell'Apocalisse, possano avere una visione chiara. Signore, parlaci. È importante che noi sentiamo ciò che il Signore dice. Per esempio, se diciamo vogliamo seguire solo Lui, questo non vuol dire che non abbiamo più bisogno di comunione gli uni con gli altri. Abbiamo sempre bisogno di comunione. La comunione nel corpo di Cristo è importantissima, perché il Signore può parlare anche tramite i membri del corpo. Quello che intendiamo è che come Chiesa non dovremmo mai seguire un uomo, ma seguiamo tutti l'agnello. Dobbiamo essere come Giovanni. Vedere una chiara visione di uno solo che cammina tra i candelabri d'oro. È l'unico che apprezziamo e apprezziamo più di ogni altro. Quando il Signore parla tramite te, io devo sentirti, ascoltarlo. Ma questo non significa che io ti segua, seguiamo l'agnello. E questo è molto importante da vedere. Signor Gesù, impariamo tutti a seguirlo. Ora, dobbiamo vedere ciò che il Signore ha detto alle chiese. Perché ciò che ha detto tramite la sua parola non è limitato dal tempo, non è limitato dagli anni. Quindi non dovremmo pensare che il Papa ci sia solo nel cattolicesimo, no. È possibile che anche tra di noi ci sia un tale Papa. E l'abbiamo già sperimentato. Quindi non dovremmo pensare che il Papa abiti solo nel Vaticano. No, non pensiamo così. Ma ovunque può succedere. Piccolo Papa, un Papa grande, poco importa. Ogni tipo di dimensione. Quindi dobbiamo fare attenzione a ciò che il Signore dice alle chiese. E questo è pure il mistero che dobbiamo conoscere tutti. Vorrei ripetere ancora una volta. Il Signore agisce, ma allo stesso tempo anche il nemico agisce. E noi siamo lì, in mezzo a quest'opera, e siamo molto complicati, non siamo proprio semplici. Credo che è molto difficile trovare un uomo semplice. E a volte pensiamo che una persona è molto semplice, ma in realtà è pure altrettanto complicato quanto lo sono io. Nessuno è semplice. E che il Signore possa edificare la Chiesa con uomini tali come noi, e che Lui voglia edificare la Chiesa, è già un miracolo, è già un mistero. Solo questo punto, perciò dobbiamo badare e fare attenzione a ciò che riguarda la Chiesa. Arriviamo al punto 6, Romani 6, alla pagina 6. Cose che offendono il re sacerdote, queste cose dobbiamo conoscerle, e corrompono le chiese. Queste cose corrompono le chiese. E quindi dobbiamo fare attenzione a queste cose tramite la parola del Signore. E il Signore ci dice, ci parla del mistero dei 7 candelabri d'oro. Da un lato vediamo i 7 candelabri d'oro, d'altra parte dobbiamo vedere anche molte cose che non appartengono a questi candelabri. Purtroppo queste cose escono continuamente, e se non badiamo, queste cose corromperanno l'opera del Signore e distruggeranno la Chiesa. La storia ce lo dimostra. Queste 7 chiese mostrano anche in che modo le chiese sono cadute e per lungo tempo. E poi allora il Signore ha restaurato, ha incominciato nella riforma a restaurare, ma la riforma non è stata sufficiente, perché le riforme erano solo parziali, ma noi spero che non faremo solo parzialmente l'opera del Signore, ma che continueremo e non smetteremo mai fino alla meta. Se noi smettiamo troppo presto, allora vedremo ciò che il Signore ha detto a Sardi. Non ho trovato le tue opere complete, perfette, sono solo parziali. E vediamo, perciò, ci sono state, sono nate così tante divisioni, perché le riforme sono state solo parziali. E allora ogni riforma ha dato nascita a un nuovo gruppo. E questo alla fine non ha corrisposto a ciò che il Signore voleva. Perciò vediamo ciò che il Signore rimprovera alle chiese. Punto A. Leggiamo Apocalisse 2. Al messaggero della chiesa di Efeso scrive: queste cose dice colui che tiene le 7 stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai 7 candelabri d'oro. Ne abbiamo già menzionato. Questo dovrebbe essere la condizione normale, non solo della Chiesa, ma anche tra le Chiese. Le 7 stelle devono essere nella sua destra, mano destra. Se rimaniamo nella sua mano destra, non farai quello che tu vuoi fare, quello che ti piace. Se sei libero, specialmente i fratelli che guidano, se non siamo più nella sua mano destra, allora facciamo ciò che vogliamo. E questo non è una buona cosa. Se i fratelli responsabili o gli anziani nella Chiesa fanno ciò che piace a loro, questo non è buono. questo non va. Allora questa chiesa non è più normale. Quindi una vita di chiesa normale, i conducenti devono essere nella mano destra del Signore, imparare ad essere sottomessi al Signore, ad ubbidire al Signore, a essergli sottomessi, a fare ogni cosa, cioè, di quello che Lui desidera. Nessuno è il capo della Chiesa, è la testa della Chiesa, ma solo il Signore è il capo della Chiesa. Lui è il capo al di sopra di ogni cosa. E nella Chiesa dobbiamo imparare ad essere sottomessi al suo capo. Lui non è solo il capo del corpo, ed è pure il capo di ogni uomo. Quindi deve essere il capo di ognuno di noi. È una cosa che dobbiamo imparare tutti. Vuole essere il capo anche in ogni famiglia. Quindi lode al Signore, impariamo a vedere questo nella Chiesa. Ma specialmente nella Chiesa, da prima i fratelli che guidano devono essere queste stelle celeste che risplendono, che sono saggi, che aiutano i nuovi a seguire questa via della vita. E tutti devono essere aiutati. Tutti quelli che arrivano nella Chiesa dobbiamo aiutarli a camminare sulla via giusta, sulla via, una via di saggezza. E allora saremo veramente queste stelle che risplendono, che conoscono la verità in un modo vivente, e siamo anche capaci ad aiutare gli altri ad andare a incamminarsi sulla via giusta e anche soprattutto a portarli al Signore. Questo è importante, in modo che imparino a seguire il Signore. Lode al Signore. Abbiamo bisogno di un consiglio di anziani in ogni chiesa, non per regnare. Signor Gesù, vedremo dal punto C le opere, la dottrina dei Nicolaiti che il Signore odia. Signore odia. Signor Gesù, è una cosa che dobbiamo vedere. Leggiamo per tutti i fratelli 1 Pietro 5. È bene ciò che Pietro ha scritto. Pietro è veramente un fratello forte, non è molto dolce e mansueto, e non dobbiamo pensare che Paolo non abbia una colonna vertebrale. Aveva una colonna vertebrale molto forte. Lode al Signore per i fratelli che sono forti, ne abbiamo bisogno. Ma tutti devono badare a una cosa: non devono regnare. Non ho niente contro un fratello forte, ma sono molto contro un fratello che regna, che domina. Non dobbiamo regnare nella Chiesa. Solo uno è re. Lui regna. Lui è il re sacerdote. O il sacerdote re. Lui solo regna nella Chiesa. Pietro dice, al capitolo 5, esorto dunque gli anziani, versetto 1, che sono tra di voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo e che sarò pure partecipi della gloria che deve essere manifestata. Esorto. Gli anziani nella Chiesa devono essere un esempio per i santi. Pascete il gregge di Dio che è tra di voi, vegliandolo non per obbligo, ma volenterosamente, secondo Dio. Questo è molto importante, secondo Dio. Non per vile guadagno, ma di buon animo. Non fare un guadagno, che sia esso un riconoscimento, una posizione, non c'è nessuna posizione. Versetto 3 è importantissimo. Perché lo dice? Perché è una tendenza per gli anziani di dominare, non come dominatore di quelli che vi sono affidati. Ma come esempi del gregge. Pietro, anziano, qui è già diventato vecchio, ha imparato molto nella sua esperienza e le ha detto queste parole, ha imparato queste parole dalla sua esperienza. Signor Gesù, poi, quando apparirà il Supremo Pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Amen. Questa è una parte particolare, molto buona. E non vogliamo mancarla, questa porzione. Ma questa ricompensa la riceveremo quando il Signore viene. Se oggi però volete avere già la corona sul vostro capo, questo non è buono. Nessuno nella Chiesa deve avere una tale corona di gloria sul capo. Non è buono. Aspetta finché il Supremo Pastore verrà. Perciò, fratelli e sorelle, molto bene nella vita normale della Chiesa, gli anziani devono tenere sulla via giusta del Signore. Possa il Signore parlarci. Ora veniamo al punto in Apocalisse. In questa lettera vediamo all'inizio la Chiesa ad Efeso era molto buona. Ci sono molti punti buoni al versetto 2. Le opere erano buone, la fatica e la costanza erano buone. Non potevano sopportare i malvagi, questo era veramente meraviglioso. Hanno ottenuto il voto massimo, un 6. E hanno messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e li hanno trovati bugiardi. Questo è pure un voto 6. Hanno avuto 6 sulla pagella in tutti questi punti. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amor del mio nome e non ti sei stancato. Anche qui un 6, un voto massimo. Molto bene. Non ti sei stancato, anche qui. 6. Non è bello? Signor Gesù. Hanno ricevuto dei voti meravigliosi dal Signore. Ma sappiamo tutti quando siamo all'università o a scuola, molti corsi hanno poco peso, alcuni corsi hanno meno peso. Se hai un 6, un voto massimo nello sport, è molto bene. Ma il peso di questa nota corrisponde a 0,1. Sì, hai ricevuto un 6, un voto massimo, ma il peso di questo voto, se si considera l'insieme, è piccolissimo, è minimo. Quindi la chiesa ad Efeso aveva un buon voto in molte materie che avevano poco peso. Questo era buono, questo è ottimo, ma quando si arriva al punto principale, tutti hanno avuto un voto non buono. Purtroppo è così. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Questo corrisponde a ciò che Paolo ha detto in 1 Corinzi 13. Questo corrisponde a 1 Corinzi 13. Dice: se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, un voto 6 anche per quello, anche le lingue degli angeli, un voto 6 massimo, ma non avessi amore, se non hai amore, e nell'amore tu ricevi il voto 1, il minimo, il più basso. Signor Gesù, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Sono caduto. A cosa serve il tuo parlare senza amore? Un po' come importa quello che tu dici. Sì, tu dici parlare in lingue per i bebè, va bene, posso accettarlo, ma e la profezia? La profezia non è meglio del parlare in lingue? Forse per noi la profezia è migliore. Ma la profezia ha forse un peso, un valore di 0,3. Forse è più importante del parlare in lingue, ma ha poco conto. Se avessi dono di profezia, versetto 2, tu pensi che è molto meglio, è meglio che il parlare in lingue, quindi vorrei il dono, ma la profezia, il dono di profezia, Paolo dice, se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, non è bene? Di nuovo un voto massimo, 6. Tutta la scienza. E se avessi tutta la fede in mondo da spostare i monti, la fede non è forse buona? In modo da spostare i monti. Spostare i monti, questo ha un peso di 1 più. Ah no, il voto 6 più 6 e mezzo, voto massimo. Abbiamo qui un fratello che può spostare i monti. Alcuni darebbero un 6, forse un 7 o un 8 di voto. Così meraviglioso. Se ci fosse un fratello che potesse spostare i monti per fede, io gli darei certamente il voto massimo, ancora di più. Ma non avessi amore. Io do un voto 7 e 8, ma il Signore dice... Ma il Signore dà un 0. Non sarei nulla. Se tu potessi spostare le montagne... Se tu potessi spostare le montagne, allora devi poter amare. E se tu puoi spostare le montagne ma non hai amore, allora il Signore ti dà uno 0, un voto 0, o forse anche negativo. Cosa dobbiamo fare? Per quelli che parlano in lingue e non hanno amore, d'accordo, ma quelli che hanno scienza, che profetizzano e non hanno amore, se un santo non ha amore, ok, 4, diamo un voto 4, 3, ma se un anziano non ha amore, allora uno 0 per lui è uno 0. Forse meno 2. Forse meno 2 ancora di più. Non mi credete? Sì. Se non avessi amore non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo ad essere arso non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. Lode al Signore. È esattamente ciò che il Signore ha detto a Efeso. Questo benissimo, questo ottimo, tu hai molto, questo eccellente, ma una cosa ti manca, una cosa ho contro di te. Hai abbandonato il tuo primo amore. Non l'hai perso, ma abbandonato. Qui il Signore non ha adoperato il termine perdere. A volte perdo qualcosa, forse perdo le mie chiavi, e certamente non è con intenzione, non è intenzionalmente, ma se non voglio più andare a casa e butto via le mie chiavi, allora ho abbandonato le mie chiavi per non più rientrare a casa. Allora c'è un problema grave a casa. Allora questo significa che ho un problema grave a casa. Signor Gesù. Questo significa... Questa è la tua responsabilità. Tu hai abbandonato il tuo amore. Abbandonato significa che la responsabilità è tua. Se non ami più così il Signore, non puoi dire a causa di questo fratello non amo il Signore. Puoi dare molte scuse sugli altri, ma l'amore tra te e il Signore, se tu non ami più così tanto l'amore, è perché tu hai abbandonato il tuo primo amore. Se una donna ha perso suo marito, è molto diverso da averlo abbandonato, non è vero? Non è vero? Non è così? Perdere il marito, abbandonarlo, sono due cose diverse. dobbiamo amare il Signore. E non solo amare, ma Lui deve essere il nostro miglior amore. Amarlo più di ogni altra cosa. Non ha detto il Signore forse? Chi il padre, la mamma, la moglie, i figli, chi ama questi più di me? Più di me. Allora, non è degno di me. Il primo comandamento è di amare il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la nostra mente, con tutta la nostra forza. Questo è quello che Dio esige da noi, perché Lui è degno. Lui è solo e degno d'avere il nostro amore. Amen. E se questo amore diventa, se un amore diventa concorrenziale con quello verso Dio, dobbiamo odiarlo e dire no. Signore, lo rigetto. Molte cose vogliono allontanarci da questo primo amore verso il Signore. I nostri cuori, deve esserci l'amore migliore, primo, nei confronti del Signore. Signor Gesù, e vorrei dirvi, se questo amore è in ordine, allora il tuo amore per i santi, per i bambini, per tua moglie sarà esatto, sarà giusto. Se hai questo amore verso di Lui, lode al Signore. Il Signore deve aprire i nostri occhi. Questo amore il Signore deve restaurare questo amore. E molti problemi vengono perché il primo amore è partito. Molte difficoltà vengono perché non abbiamo amato il Signore come avremmo dovuto. E spesso dobbiamo chiederci in pace: ho amato un giorno il Signore di più di oggi? C'è stato un giorno in cui l'ho amato di più? Quel giorno in cui abbiamo abbandonato tutto, come l'ha detto Pietro, abbiamo abbandonato tutto per te, e oggi siamo pronti ad abbandonare tutto? Signor Gesù, dobbiamo restaurare il nostro primo amore e non abbandonarlo. Questo è importantissimo. L'amore è tutto nella Chiesa. L'amore per Lui. Se non abbiamo più questo primo amore, allora non è buono. Non è sufficiente da avere tutti gli altri punti, perché non sono così importanti. Anche la giustizia, senza l'amore, non funziona. Tutto questo, tutti questi punti, senza l'amore non funzionano. Profetizzare senza amore, condividere senza l'amore non funziona. Non conta niente se tu condividi e non ti preoccupi dalle reazioni dei santi. Voglio semplicemente esprimere ciò che è in me. E non mi preoccupo dei santi, da quello che gli altri dicono. Io sono così contento, se tu parli in questo modo. A cosa serve un tale condividere? Profetizzare senza amore? Se devo badare a voi stessi. Sì, tutti siedono e sono lì, fanno, e non lo capisco, e tu continui a condividere, prosegui, anche se gli altri cominciano a non più guardarti e non più ascoltarti, allora significa che non ho amore per i santi, e questo è così. Leggiamo Paolo. Tutti lo sanno, ma lo diciamo di nuovo, leggiamolo di nuovo.
Amen.
Primo Corinzi 13. L'amore è paziente, benevolo. Non invidia. L'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce. Amen. Non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno. Le profezie verranno abolite. Niente è importante, così importante. Niente è così importante. Le lingue cesseranno. La conoscenza verrà abolita. Poiché noi conosciamo in parte, tutto parte, tutto va via, e in parte profetizziamo, questo non ci porta al compimento, ma quando la perfezione sarà venuta, quello che è solo in parte sarà abolito. Tutti sono parziali, sono solo in parte. E qui vediamo che l'amore, l'amore del Signore è l'espressione, l'unica espressione, è l'espressione più alta della vita, perché Dio stesso è questo amore. Più cresciamo nella vita, noi pensiamo che più cresciamo, più abbiamo conoscenze, ma la conoscenza gonfia, ma l'amore no. Sta scritto qui. L'amore non si gonfia. Ma al capitolo 8, cosa dice Paolo? Cosa fa la conoscenza? La conoscenza gonfia. Capitolo 8, versetto 1. Uno che ha molto conoscenza, lui pensa di essere già meraviglioso. Ma la conoscenza è solo aria, scusatemi. Anche l'aria è utile. Non posso dire che l'aria è inutile, ma gonfia. E allora la mia testa è come un pallone pieno d'aria, come una palla, un pallone di calcio. È così. Solo l'amore non gonfia. Nessuno verrà a dirti, vedi quanto amore io ho? Non ho mai visto qualcuno dire così, ma ho visto molta gente. Io so più di te. È bene se tu sai. L'amore non gonfia, non si gonfia. Dove sarebbe la Chiesa senza il mio servizio? Questo l'ho già servito, l'ho sentito. Signor Gesù, questo è odioso. Il vantarsi non è buono nella Chiesa. Possa il Signore salvarci, ma se non abbiamo questo amore, se questa virtù manca, allora la tua conoscenza non serve a niente. Non solo non serve a niente, ma sarà distrutta. Sarà distrutta. Il Signore deve aprire i nostri occhi. Leggiamo secondo Pietro. Secondo Pietro 1. È così meraviglioso. Pietro, nella sua quando Pietro scrisse questa lettera, ha espresso la sua maturità nella vita. Dal versetto 3 scrive: la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamato con la propria gloria e virtù. Attraverso questi ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina. Questo significa che da ora in poi possiamo comperare oro quotidianamente. Siamo in questo commercio, siamo stati introdotti in questo commercio e oggi possiamo comperare oro. Amen. E siamo qualificati oggi per comperare oro.
Amen.
Versetto 5. C'è anche una piccola frase: dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Questo è anche importante. 5. Voi, per questa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù. Alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, ma questo non ha molto peso. Non pensare che la pazienza è che tu sia, il fatto che tu possa essere paziente sia sufficiente. Una pianta che è cresciuta è bello, ma se non ha fiori, non fiorisce, non è bella. Non è così bella. Perché pianti un'orchidea? E se vedi solo le belle foglie, ti basta? E se non arrivasse mai al fiore, a che servirebbe l'orchidea? Buttala. Le foglie dai un 6, altre foglie 6 più, oppure 7. Ma se non arriva il fiore, a che cosa serve questa pianta? Ma anche senza le foglie non funziona. Non puoi avere l'orchidea senza le foglie. Forse esiste. C'è un'orchidea senza foglie, ma forse non è così bella. È bello con le foglie. Non fermarti alla perseveranza, alla pazienza. Molte virtù sono buone, ma non bastano. L'autocontrollo è anche pure molto buono, ma non è sufficiente. E alla pazienza la pietà. La pietà è già buona, ma non pensare che un uomo che sia così pio abbia l'amore. No, certi sono così giusti, così diritti, sono così santi, ma senza l'amore, Signor Gesù, allora fuggo da questi santi. Non è sufficiente. Ma non pensare che la pietà non sia buona, è una condizione, ma bisogna andare avanti, non fermarti alla pietà, all'espressione divina, devi arrivare all'affetto fraterno. Allora lì vediamo già le nespole. Quando vediamo già le mandorle, scusate, allora quando vediamo i fiori, vogliamo vedere questi fiori, sono i fiori. C'è una pianta che fiorisce raramente e succede proprio a mezzanotte. E tutti aspettano a mezzanotte per vedere quel fiore unico. La regina della notte si chiama questo fiore. Bisogna aspettare per vederlo. Così è Dio, aspetta e aspetta per vedere questo fiore che deve sbocciare. Cosa vogliamo mostrargli nella Chiesa? Cos'è ancora più importante nella Chiesa? Cosa esige lo sposo dalla sposa? Cosa servirebbe tutta la bellezza della sposa se la sposa non lo ama? Potrebbe essere bellissima? Miss Universo? La sposa dell'agnello, Miss Universo, ma non ama lo sposo. Miss Universo non ama lo sposo. A che servirebbe? A che servirebbe questa sposa allo sposo? Signor Gesù, ti amiamo. Amen. Ti amiamo. Poi viene qui all'amore. L'amore fraterno ci porta all'amore, l'amore di Dio. Meraviglioso. È ciò che il Signore vuole avere. E se la Chiesa ha abbandonato questo amore, allora non serve a niente. Credo che questa mattina possiamo capire quanto importante sia questo amore per il Signore. E questa è la più bella espressione della Chiesa, come questa pianta meravigliosa. Se vediamo questo mandorlo, se osserviamo questo mandorlo, e se ci sono solo le foglie, non c'è mandorle, è un mandorlo, ma non ci sono mandorle, non ci sono fiori, non è bello. non è certamente bello. Quindi il primo amore, vorrei dirvi, è così importante per il Signore. Dobbiamo vederlo oggi. Sì, Signore. Se non abbiamo questo amore, il Signore ti dirà: ho qualcosa contro di te. In alcune traduzioni non è qualcosa, è molto contro di te. Io ho contro di te. Io sono contro di te. Io sono contro di te. Non ho qualcosa contro di te. Ho questo contro di te, o sono contro di te, perché hai abbandonato il primo amore. Amen, Signor Gesù. Ricorda dunque da dove sei caduti, versetto 5, Apocalisse 2, 6666, e poi alla fine c'è uno zero. E quindi è caduto, non può avanzare. E ravvediti e compi le opere di prima, le migliori. Altrimenti verrò da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Tutte le opere che la Chiesa a Efeso ha fatto non sono buone? Non hanno fatto opere per il Signore? Costanza, fatica, non sopportato i malvagi, hanno certamente annunciato il Vangelo, hanno messo alla prova gli apostoli, sopportato molto, non si sono stancate. Cosa esige ancora il Signore? Che opere esige ancora il Signore? Non sono sufficienti queste opere? Quindi, quali sono le opere migliori? Molti hanno detto: non abbiamo noi nel tuo nome fatto molto? Predicato, scacciato i demoni, opere meravigliose. Cosa sono le prime opere o le opere migliori? Le prime opere sono le opere che hai fatto, che hai prodotto come risultato del tuo primo amore. Ciò che Lui desidera, l'opere che sono uscite, nate dalla tua comunione con Lui, non le opere che ti piacciono fare. Molte cose, faccio molte cose, ma il Signore magari non mi ha detto di farle. Naturalmente annunciare il Vangelo dobbiamo farlo ogni giorno. Paolo dice: al tempo opportuno oppure no, ma spesso manca l'amore. Quindi l'amore è così importante nella Chiesa, e questa mattina dobbiamo vederlo tutti. È così necessario, specialmente alla fine di questo tempo. Tu, abbiamo una vita di chiesa di 40 anni che conosce così tanto, che ha molte così insegnamenti. A noi non manca niente, ma alla fine è caduta. Perché? Perché non abbiamo l'insegnamento giusto? Abbiamo l'insegnamento dell'unità, perché siamo divisi? Parliamo molto di edificazione e alla fine distruggiamo, senza che ci sia un terremoto, perché l'abbiamo distrutta noi stessi, la Chiesa. Che il che il paesino sia stato distrutto in Giappone si può capire, si può spiegare, ma che noi abbiamo distrutto la Chiesa, questo non lo possiamo capire. Signor Gesù, cosa ha mancato? Cosa mancava? Questo, mancava questo, siamo stati ingannati e questo insegnamento era sbagliato e hanno dato molti insegnamenti, molte ragioni. Sì, forse, ma dove sei? Dove sei finito oggi? Abbiamo molte cose buone nella Chiesa, ve lo dico io. Cosa manca? E cosa è mancato? L'elemento più importante, il principale, l'amore fraterno, l'amore è mancato. Alla fine abbiamo la bella, ci vantiamo, io ho visto questo, noi abbiamo, nessuno ha visto questo. Oh, cos'è questo, cos'è quello, questa profezia, questo. E alla fine ci facciamo del male gli uni con gli altri. Gli uni agli altri, qualcuno vuol dominare e tutti devono ascoltare lui e solo lui. Hans Günther, che cosa è mancato? Oggi? Dobbiamo vedere i sintomi di questa malattia. Dobbiamo vedere questi sintomi. È mancato l'amore fraterno. Signor Gesù. E se adesso, alla fine di questo tempo, al compimento arriviamo, sapete qual è ora la nostra meta e sapete che non è un amore naturale che deve esserci, ma l'amore del Signore, l'amore che è puro. Signor Gesù, amen. È questo che dobbiamo afferrare oggi. Quando andiamo a casa e afferriamo questo, allora possiamo andare tutti a casa. E questo ci risparmierà molti problemi, altrimenti combatteremo, lotteremo gli uni contro gli altri. E allora sarà compito quello che Paolo ha detto, altrimenti se non faccio attenzione vi divorerete gli uni con gli altri. Allora vi auguro buon appetito. Allora divoratevi, continuate a divorarvi, non solo un paio, tutti. Dov'è la vita di cui abbiamo così tanto parlato? Dov'è la sua espressione? E Giovanni dice alla fine, nella prima lettera, questa vita è Dio stesso. Lui è luce, Lui è l'amore. Una amalgama così meravigliosa. Una combinazione così meravigliosa, luce e amore. Il candelabro è pieno di luce, ci sono sette lampade. Chi viene nella Chiesa deve essere esposto, non puoi nascondere niente. E non per molto, tu sei esposto. Ci sono molti occhi. Non ci sono solo otto occhi, ci sono molti occhi. Non puoi nascondere niente. Tutti i fratelli e sorelle sono gli occhi del Signore. Se abbiamo 1000 persone qui, allora quanti auge? Se abbiamo 400 persone, ne abbiamo 800 occhi. E pensi di poterti nascondere da 800 occhi? Anche se sono occhi piccoli. No, non puoi. Non hai bisogno di nasconderti. È bene sapere ciò di cui ho bisogno, oppure no. Sono contento quando ho fatto uno sbaglio e i fratelli vengono da me e mi dicono: hai sbagliato. E se ne sono due o quattro o sei occhi che vengono a dirmelo. Allora, il Signore ha detto: se non credi a uno, ci sono due o tre che devono venire. Sono occhi che testimoniano. Non pensare che non vediamo nella Chiesa, vediamo, ma avere solo la luce non basta. No, non basta. Dio non è solo luce, ma molto più. Dio è l'amore. Dio è amore. È solo l'amore che infine edifica la Chiesa. La Chiesa non è edificata con la conoscenza? Paolo ha detto in 1 Corinzi 8, ha detto che l'amore edifica. In Efesini 4, 16, che il corpo si edifica se stesso nell'amore. E questo amore è l'amore di Dio, non il mio proprio amore. Il mio amore non è sufficiente, né il tuo. Abbiamo bisogno dell'amore di Dio per edificare veramente la Chiesa. Ma se abbiamo l'amore, è così guarisce così tanto l'amore. È così meraviglioso. E spero che l'abbiamo visto tutti. L'amore edifica. Alleluia. Amen. Bene. Lode al Signore. Non abbiamo bisogno di nient'altro. Avete bisogno di aria fresca? Va ancora? Siete ancora svegli? L'amore ci rende svegli. Amen. Allora, forse rimaniamo ancora su questo primo punto. Allontanati dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. Questa è l'opera più grande del nemico, del diavolo. Il punto A1 farà del suo meglio per allontanarci, per ingannarci, per sviarci dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. Questo versetto è molto bello da leggere. Secondo Corinzi 11. Anche il nemico non ha nient'altro da fare. Il suo scopo, la sua meta è di ingannare Eva. E Eva è un'immagine della Chiesa, della sposa. E Paolo ha detto: infatti sono geloso di voi, della gelosia di Dio, versetto 2. Ciò significa che ama così tanto la Chiesa, perché vi ho fidanzati a un unico sposo, versetto 2, per presentarvi come una casta vergine a Cristo. È un lavoro meraviglioso, così meraviglioso. Ma poi dice, ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. Quindi il nemico adopererà molte cose, le cose mondane, religiose, problemini nella Chiesa, così tante cose, il diavolo le adopererà per allontanarci dall'amore per il Signore, per allontanarci da questo amore semplice con il Signore, da questa relazione con Lui. Questo è la sua meta e il suo scopo. E specialmente per allontanarci dall'albero della vita. L'albero della vita è così importante. Se non abbiamo più il primo amore o se l'abbiamo abbandonato, allora questo è un segno che tu ti sei allontanato dall'albero della vita e ti sei recato verso un altro albero, un albero qualsiasi. Altrimenti il Signore non avrebbe detto: chi vince gli darà da mangiare dell'albero della vita. Questo significa che quando il mio amore per i santi e per il Signore si è allontanato, quindi ho solo conoscenze nella mia mente e giudico solo con la mia mente. E dov'è la vita? Quindi l'amore è un indicatore per la mia vita spirituale. È un termometro, per misurare la mia condizione spirituale. Se scende, se l'amore si abbassa, diminuisce, allora anche la vita diminuisce. E ti meravigli del perché non gusti più la vita. E perché non gusti più alla vita. Quindi, allontanati dall'albero della vita è quello che non vogliamo. Noi vogliamo essere nella vita di Chiesa, mangiare all'albero della vita, nella Chiesa. Poi dobbiamo vedere l'amore della Chiesa verso il Signore è come una donna che ama suo marito. Purtroppo, sia nell'Antico Testamento come nel Nuovo Testamento vediamo che il popolo di Dio ha abbandonato suo marito. Ha abbandonato Dio quale suo marito. Dio non ha mai abbandonato il suo popolo, ma il suo popolo ha sempre abbandonato il suo Dio. E questo è comico, è strano. Sebbene Dio, il Dio vivente, abbia fatto così tanto, abbia mostrato così tanto, questo popolo vuole ugualmente seguire e prendere le vie delle nazioni e adorare i loro dei. Perché? Non lo so. I profeti hanno quindi così sempre parlato, come qui in Apocalisse: mi avete abbandonato, vi siete prostituiti, avete corso dietro agli idoli. Signor Gesù, e pensate che noi non lo facciamo? Come popolo del Nuovo Testamento, leggete. Non possiamo leggere tutti questi versetti, ma per quel che riguarda questo punto dovremmo forse ugualmente leggerli. dobbiamo vedere quanto serio sia questo problema. In Osea, in Geremia, Isaia, in molti profeti, Dio si è lamentato e ha cercato di riportare il popolo a sé finché non era più possibile. E qui, nelle sette lettere di Apocalisse, lo vediamo di nuovo. In fondo, in Apocalisse, il Signore non parla altrimenti di come aveva parlato nell'Antico Testamento al popolo di Israele. E mi meraviglio, Signor Gesù, noi facciamo esattamente la stessa cosa, non abbiamo ancora imparato. Ciò che il Signore ha detto qui l'ha già detto molte volte prima, nell'Antico Testamento. Quindi alla fine, al capitolo 17, c'è una prostituta. Dovrebbe essere la sposa, ma invece è diventata una prostituta. Una prostituta. Il Signore non ha mai chiamato gli adoratori di idoli come prostitute. Ma l'ha sempre detto al suo popolo: voi avete fatto, commesso la prostituzione, l'abominazione. Il mio popolo, la mia sposa, il vostro creatore, il vostro marito, il vostro sposo, e il popolo è diventato una prostituta. Signor Gesù, ricordatevi, questa Babilonia, al capitolo 17-18, non parla del mondo. Il mondo, agli occhi di Dio, non è nemmeno una prostituta, è una bestia. E il giudizio di Dio al mondo, verso il mondo, è diverso da quello che il giudizio di Dio ha su questa prostituta. Quindi, vediamo qui, come una donna che abbandona suo marito. Ci sono molti versetti. Quindi la Chiesa è la sposa di Cristo. Amen. Questo è prezioso. E dobbiamo vedere. Non dobbiamo diventare una prostituta. E il risultato, se non ci ravvediamo, è che la conseguenza è che il candelabro viene rimosso, punto 5, nel nostro luogo, nella nostra città. E lo vediamo nella storia, tutti i candelabri sono partiti e alla fine è rimasto il cattolicesimo, una chiesa cattolica. Una chiesa mondiale che è diventata una chiesa statale. Puoi immaginarti questo? Che la nostra fede, puoi crederlo? Che la chiesa è diventata alla fine una chiesa statale romana? La chiesa celeste è diventata romana. Se lo pensi solo con la testa, col capo, allora lo capisci, ma se lo pensi col cuore, soffri. Per il Signore? Signor Gesù, dobbiamo compatire con il nostro Signore. Cosa dobbiamo fare? Il Signore ha una sola via. è di togliere il candelabro e non pensare che oggi non sia così, che quelli che sono candelabri oggi lo siano per sempre, se non facciamo attenzione. Esattamente come a Efeso, se perdiamo, se abbandoniamo il primo amore, non vogliamo ravvederci, il risultato sarà che anche noi diventeremo romani. E il Signore toglierà il candelabro. Non pensare, noi siamo sul terreno. Alla fine il vostro terreno è un terreno romano. Che terreno? Cristo ha per noi è tutto. È veramente un pericolo al quale dobbiamo prestare attenzione. Alcuni pensano, no, se siamo il candelabro saremo sempre il candelabro. Sì, erano candelabri in quel tempo, perché non lo sono rimasti? E perché noi, visto che siamo candelabri, lo saremo per sempre? Per quale ragione? Se così è, sarà anche così. Se la Chiesa d'Efeso ha perso il candelabro a quell'epoca, pensi che oggi noi non potremmo perdere il candelabro? E quanta gente ha già abbandonato la Chiesa? Lode al Signore. Questo punto deve essere nei nostri cuori e spero che il Signore ci mandi la grazia, non solo la conoscenza. Non si tratta di sapere di conoscenza. Vorrei risvegliare l'amore per il Signore nei vostri cuori affinché arda di nuovo, affinché il Signore ami di nuovo la Chiesa con il suo primo amore e lo presenti al Signore, lo mostri al Signore. Poi, il secondo punto, che è veramente importante, che è pericoloso, è il mondo. Il mondo. Non pensiamo che il mondo non sia importante. Il mondo è una concorrenza e questo include l'idolatria, gli idoli, molte cose che prendono il nostro cuore. Ci sono molte cose che prendono il nostro cuore. Dio ha creato la natura, ma non il mondo come un sistema, con molte cose che corrompono il nostro cuore. I tuoi capelli sono già belli così, perché vuoi farli rosa? I capelli biondi, marroni, neri non sono belli? Perché le vuoi rosa, porporini? Perché? Questo è il mondo. Il mondo non è necessario. È necessario? Ti rende più bello? Signor Gesù, molte cose, il nostro cuore deve essere per il Signore. Se hai il primo amore, allora anche il Signore preserverà il nostro cuore da molte cose. Non pensate che il mondo non sia pericoloso. Il mondo è pericoloso. Dobbiamo preservare i nostri cuori. Fare dello sport, movimento è bene, ma se prende il tuo cuore, se prende il tuo cuore, alla fine, se lo sport rimpiazza il tuo amore per il Signore, o mescoli allora lo sport con la Chiesa e abbiamo una Chiesa sportiva, o facciamo una Chiesa sportiva, allora fai attenzione. La Chiesa è solamente il corpo di Cristo, non è del mondo. Puoi fare sport da solo, i giovani possono allenarsi bene, ma non farne un'attività della Chiesa. Non appartiene alla Chiesa. Questo non significa che non dobbiamo farne. Bene, andare fuori, prendere aria. E il pomeriggio, i giovani, voi non vorrei vedervi sempre seduti così. Mi meraviglio di voi. Specialmente che loro stiano qui seduti tranquillamente, andate a far movimento, andate a fare un po' di basket, di pallavolo, bene. Magari se lo facciamo vinco ancora io. Non l'hai sperimentato? Non pensate che io non faccia movimento o esercizio corporeo, ma non faccio in modo che non diventi una parte della vita di Chiesa, perché non appartiene alla Chiesa. È solo per il mio corpo, per la mia salute. Ma se tu la trasformi in un'attività della Chiesa, allora questo non è buono, è cattivo. E dobbiamo imparare queste cose. Ci sono molte cose nel mondo che attirano gli occhi, che sono attraenti. A volte vai in un negozio, entri, esci. A che cosa servono queste cose? Ti chiedi, hai bisogno di tutte queste cose? No, assolutamente no. A volte, chi compra queste cose strane? Comprano cose molto strane. Devo proprio ridere, chi compra certe cose? Ma il principio dovete vederlo, il mondo è nelle mani del malvagio. È come una trappola, una trappola per gli uccelli. E noi siamo come questi uccellini. Pensavo che fossimo così intelligenti, ma quando si tratta di queste cose abbiamo una testa da uccellino e il nemico ci intrappola così facilmente come gli uccellini. Signor Gesù, entriamo sempre nella sua rete e per via di una cosa minima poi abbandoni la Chiesa. Non l'abbiamo forse sperimentato? Signor Gesù, c'è veramente molto che abbiamo visto. Qui dice il Signore a Pergamo, so dove abiti, cioè là dove il trono di Satana. Il trono di Satana dov'è? Nel mondo, e regna nel mondo. è chiamato il principe del mondo, e anche Paolo lo ha ancora chiamato il Dio del mondo, in secondo Corinzi 4, Dio del mondo, il Dio del mondo ha accecato gli occhi degli uomini, con che cosa? Con molte cose nel mondo, la musica, con lo sport, la politica, con l'economia. Con le scarpe. Io ho solo due piedi, ma ho bisogno di 1000 paia di scarpe. Non posso mettere 1000 paia di scarpe al giorno. Signor Gesù. Conoscete questa signora, la moglie del presidente Marcos, andavano a vedere il palazzo presidenziale solo per vedere le scarpe della signora Marcos. Signor Gesù. A che cosa pensiamo quotidianamente? Alle scarpe? Il Dio di questo secolo ha accecato la mente della gente. Cosa sono queste cose? Sono? Sì, possiamo adoperarle, ma non tutto edifica e non tutto è utile per voi. Se lo vuoi, bene, è solo una cosa. Non deve prendere il tuo cuore, non deve imprigionare il tuo cuore e corromperlo. Dov'è il trono di Satana? Dobbiamo vedere questo. La Chiesa non abita in questo mondo. Siamo qui come pellegrini, dice il Signore. Non abitiamo qui. Dove è il trono di Satana? E se la Chiesa abita lì, allora devi chiedere chi regna. Chi regna? Chi regna nella Chiesa? Se il trono di Satana è lì, allora non hai scelta. Lui regna. Tu sei nella sua sfera, sotto il suo dominio. Se io vengo in Germania, sono sotto il dominio dei Verdi, che io lo voglia o no, è il partito dei Verdi, che ha vinto le elezioni nel Baden-Württemberg. E se non voglio avere questo dominio, devo traslocare, partire. Altrimenti abbiamo problemi ogni giorno. Antipas era proprio così? Antipa voleva resistere e l'hanno ucciso. Signor Gesù, dobbiamo leggere tutti questi versetti. Leggeteli. Non amate il mondo. Se uno ama il mondo, allora l'amore del Padre non è in lui, dice Giovanni. Allora, non dire la metà per il mondo e la metà per Dio. Il mondo accetterà questo compromesso, ma non Dio. Se tua moglie dicesse amo te per metà e amo l'altro per metà, lo accogli nel tuo appartamento? Può traslocare nel tuo appartamento, Thomas? Sei d'accordo? Ma cosa faresti? Tu parti. Prendi l'appartamento, io vado. Chi ama il mondo? Giovanni dice, l'amore del Padre non è in lui. Punto a capo. Non puoi dire, amo anche il Signore. Non ci credo. Anche se tu dicessi, credo in Gesù, amo Lui, ma l'amore del Padre non è in te. Il tipo di amore che hai non so come funziona. Dio non fa compromessi e Giacomo era ancora più forte. Chi è amico del mondo è nemico di Dio. È nemico di Dio, ancora più forte. Non ancora più forte. Che compromessi vogliamo fare? Questo non significa che dovremmo vivere come monaci. No, abbiamo già tutto. Hai un'auto? Sì. Deve essere proprio per forza la Porsche più cara? No. Se tu vieni qui con quella Porsche ci metti pure 2 ore. Con la tua VW arrivi anche con 2 ore di tempo. È vero? Qual è la differenza? Ma non permettere che l'auto prenda il tuo cuore. Non ha nessun valore. Il Signore conosce i nostri cuori. Dobbiamo preservare i nostri cuori per il Signore. Non è vero? Oggi viviamo in modo normale e il Signore ci darà tutto quello di cui abbiamo bisogno e anche al di là di quello che noi domandiamo. È bene. Ma ciò che il Signore vuole avere da noi è l'amore migliore e dobbiamo solo pensare, Signore, non voglio essere derubato dal mio amore per te. Signore, voglio amarti con tutto il mio cuore. Questo è importantissimo. La necessità di vincere il mondo. Possa il Signore mandarci la grazia, in modo che noi nella Chiesa viviamo in modo normale, non proibiamo niente nella Chiesa, non ci sono leggi, ma tu devi imparare a dare il tuo cuore al Signore. Non è vero? Non c'è un comandamento che ti dice devi fare questo o devi fare quello, non puoi far questo. No. Ma ciò che è importante è che assieme impariamo a dire, Signore, ti amiamo, il mio cuore ti appartiene. Vorrei sentire la tua parola, la tua reazione in me. Non è vero?
Amen.
Lode al Signore. Abbiamo un buon cantico da cantare? Non amiamo più questo mondo.